1.01 in diretta su Zai Time, Riccardo Codumaccio con voi come ogni giorno dalle 15 alle 16 sulle frequenze medie di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, con me in regia e soprattutto al mio fianco do il buon pomeriggio e il benvenuto su Zai Time ad Emanuele Floris, il signor Flo. Ciao Ema.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Riccardo, bello. Bello. Improbabile, ma bello.
Oggi
al tuo fianco.
Un'altra veste, diciamo.
Sì, solitamente mi capita con le girls, con le nostre giornaliste. Invece oggi con te. L'ultima volta che è stata, qualche mese fa, mi ricordo una bellissima chiacchierata sui Green Day.
Ah, è vero, sì. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche ieri. Abbiamo mandato qualche giorno fa Jesus of Suburbia dei Green Day, pezzo strepitoso di un album immortale. Ogni tanto ci concentriamo io e te su tematiche musicali che riguardano prettamente, potremmo definirli gli anni nostri.
Sì, sì. Gli anni nostri è sempre con una buona dose di nerdismo, possiamo dire.
Sì, o nerdaggine, insomma, nerdaggine, fai come vuoi.
Nerdaggine.
Anche se devo dire che molte generazioni possono dire dei Green Day gli anni nostri, e che se ci pensi Dookie, che dei primi anni 90, già per, non dico i nostri genitori, ma insomma per i nostri zii quarantenni già c'erano i Green Day con
internet, è vero, no? E qui riprendo un argomento che avevamo toccato proprio in quel giorno, che è questo dualismo dei Green Day, un po' l'era americana e poi l'era europea, no? L'era europea aperta con American Idiot, che è stata insomma la nostra i nostri Green Day, e invece tutto quello che riguarda Dookie, Nimrod, il diciamo ante American Idiot, invece, che era tutta i primi Green Day, il primo punk, il primo pop punk che distrusse, no? Gli ultimi muri del glam rock.
Sì, anche del punk integrale, forse, no?
Sì, sì. E con loro, secondo me, c'è stato un grandissimo boom di quelli che erano i concept disc, no? Di quale come per esempio proprio American Idiot, come 21st Century Breakdown, proprio l'album subito dopo. Il concept disc, che è il disco che racconta, conta in capitoli, e questi capitoli sono proprio le canzoni, una storia che va dalla prima canzone all'ultima del disco.
Come al solito avremo modo anche di dibattere nuovamente di musica con i nostri temi del giorno. Iniziamo dal tema politico. Turkey's getting stale.
Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia regionale è passato a Palazzo Madama con 110 sì, 64 no e 3 astensioni dei senatori di Azione, tranne Maria Stella Gelmini, che ha votato con la maggioranza. Dopo il canto di Fratelli d'Italia da parte di PD e 5 Stelle, la senatrice leghista Mara Bizzotto ha tirato fuori la bandiera della Lega Veneta ed è scoppiato il caos, con tanto di sospensione della seduta.
Ma Matteo Salvini ha definito il voto il primo passo importante verso un paese più moderno ed efficiente, al vice premier e leader leghista ha replicato la segretaria del PD Elly Schlein, che ha parlato di orrendo baratto che fa rivivere il sogno secessionista della Lega. Siamo pronti a fermarlo con ogni mezzo. Ma in cosa consiste il DDL Calderoli? È composto da 11 articoli con cui vengono definite nel dettaglio le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, quello riguardo appunto le autonomie regionali. Le singole regioni potranno chiedere fino a un massimo di 23 materie, dalla tutela della salute all'istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Non c'è un numero minimo. Nel DDL si parla anche di LEP, la concessione di una o più forme di autonomia subordinata alla determinazione per l'appunto dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
Il governo ha 24 mesi dall'entrata in vigore del DDL per varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei LEP, mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un'intesa. Questa potrà durare fino a 10 anni e poi essere rinnovata, oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi. Il DDL prevede inoltre, all'articolo 11, inserito in un secondo momento, che il governo può sostituirsi alle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri con gli enti interessati e si dimostrano inadempienti rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave con la sicurezza pubblica.
Dall'Italia voliamo in Africa, o meglio in Inghilterra. Un altro tema del giorno riguarda Momo Salah, il giocatore simbolo dell'Egitto, nazionale impegnata in Coppa d'Africa. Si è fatto male, l'infortunio è molto grave ed è diventato un caso nazionale. Ieri, infatti, il giocatore del Liverpool ha lasciato il ritiro della sua nazionale ed è tornato in Inghilterra, a Liverpool, la città della squadra in cui gioca abitualmente. Salah è rientrato per curare un infortunio al tendine del ginocchio. La notizia del suo infortunio e del rientro in Inghilterra è arrivata al culmine di un periodo complicato per la nazionale egiziana e per lo stesso Salah, che della squadra è il capitano, il giocatore più forte e quindi quasi sempre il principale oggetto di critiche. L'Egitto ha passato un po', fortunatamente, la fase a gironi della Coppa d'Africa, nonostante sia una delle favorite, qualificandosi come seconda con 3 pareggi dietro all'assai meno quotata Capoverde. Domenica sera giocherà gli ottavi, ma senza Salah. Intorno al suo infortunio è nato un caso nazionale. Il giocatore è stato fortemente criticato e accusato di tenere più al Liverpool che all'Egitto e molti hanno sostenuto pubblicamente che sarebbe dovuto rimanere in Costa d'Avorio con la squadra a prescindere dall'entità del suo infortunio. In generale, gran parte dell'opinione pubblica è contro di lui. Circolano teorie secondo cui starebbe fingendo di avere un infortunio più grave pur di tornare al Liverpool, e molti hanno iniziato a dire che senza di lui in campo la squadra gioca anche meglio, visto che non si impegna. Fuori intanto dall'Egitto, diversi osservatori hanno fatto notare che è la stessa federazione di calcio egiziana ad avere tutto l'interesse a spostare pressioni e critiche su Salah per nascondere un'incapacità di mantenere rapporti diplomatici con le squadre di club dei giocatori, sempre delicati per le squadre che partecipano alla Coppa d'Africa. Il Liverpool alla fine ha ottenuto di far rientrare Salah nonostante la federazione si fosse proposta di curarlo in Costa d'Avorio. Colpisce molto questa dinamica perché si polemizza da ormai una decina d'anni sul tempismo della Coppa d'Africa legata proprio ai campionati europei. Insomma, il discorso sarebbe piuttosto semplice dal nostro punto di vista, ovvero spostare la Coppa d'Africa d'estate, però mi rendo conto che forse il clima insomma, territoriale dell'Africa tutta sia un po' problematico ad agosto, giugno o luglio.
Sì, assolutamente sì, e apre una parentesi anche su un'altra discussione sempre viva, che è quella proprio dei giocatori che vengono convocati in nazionale, sempre sull'argomento infortuni, no? I club tendono sempre a essere restii nel mandare il giocatore in nazionale, molto spesso, no? Ricordiamo grandi infortuni come quello di Chiesa, insomma i giocatori di proprietà dei club che si infortuna in nazionale è sempre, insomma, centro di polemiche. Non so tu come la pensi da questo punto di vista. Credo che la convocazione in nazionale sia un obbligo da parte del giocatore.
Ma per me è una follia far giocare Coppe d'Asia, Coppe d'Africa durante i campionati internazionali europei, non, se non altro per gli stipendi che cacciano i club stessi. Però dall'altro punto di vista è una follia impedire che i giocatori di Asia-Africa non vengano convocati per una competizione profondamente sentita a livello locale. Quindi è un caso oggettivamente particolare, andrebbe risolto forse a livello burocratico, non tanto di organizzazione. Se si sceglie di andare in Coppa d'Africa, evidentemente i club dovrebbero prendere delle contromisure sulle responsabilità individuali dei giocatori. Esempio, si fa male Salah, si cura con la nazionale, deve essere pronto anche il giocatore a, per esempio, ad affrontare un caso simile. Certo è, e qua non spero di non risultare razzista, ma un conto è curarsi in Egitto, un conto è curarsi eventualmente in Inghilterra, laddove evidentemente per la Premier League, per il carisma di questo campionato, per il prestigio, probabilmente ci sono anche macchinari ed esperti più affidabili sul tema calcistico che in Egitto, probabilmente. Quindi anche i professionisti hanno voglia di tornare in quel punto, nella casa madre professionale, non in quella territoriale e di nascita. Situazioni molto complicate, molto complesse. Salah, tra l'altro, non sta effettivamente giocando al meglio. Il Liverpool, se non ricordo male, è primo attualmente in classifica, o comunque sta disputando un grandissimo campionato, con il rischio di togliere lo scettro finalmente al Manchester City. Quindi il momento è anche effettivamente delicato per quanto riguarda i Reds, che sono, te lo vado a confermare, in cima alla classifica della Premier League con
48 punti. Sì, con il Manchester City a 43, neanche un distacco scontato.
È una partita in meno il Manchester City, quindi comunque andrebbe vincendo eventualmente a meno 2, quindi a 46. È sempre lì il signor Pep Guardiola, non è mai sazio nonostante il triplete dello scorso anno e la prima Champions vinta dal Manchester City nella sua storia. Un momento importantissimo per il City ed è delicatissimo per il Liverpool, che con Klopp cerca il bis, visto che di Premier ne ha vinta solo una con Klopp. E giustamente il popolo del Liverpool, che è uno degli, insomma, dei popoli più tradizionali e storici d'Inghilterra, ha voglia di un bis.
Premier League poi che ci regala sempre sorprese, no? Perché il Manchester City e poi a seguire abbiamo Arsenal e Aston Villa che viene da un anno nel campionato minore e incredibilmente adesso al
è in zona Champions. Champions, chiaramente se vediamo l'Aston Villa lassù e non vediamo altri club importanti è perché United e Chelsea stanno facendo malissimo, per esempio entrambi si trovano a metà classifica, molto molto male. Io ho voglia di un bis come Klopp, ma musicale, quindi andiamo ad ascoltarci in break Warning dei Green Day e poi rientriamo con la nostra prima ospite, un ospite nota di Zaytime, a tra poco.
Philosophy from above the sticker. Warning. authority. Morning, live without warning. I said, warning, live without warning. I said, warning, live without warning. I said, warning, live without warning. This is a public service announcement. This is only.
State ascoltando Zaytime.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai.
Tutta la poesia di Gino Paoli, idolo personale di Gaia Canestri, proprio perché la accogliamo in diretta. Gaia!
Ciao!
Come va?
Ciao Gaia!
Bene, bene. Oggi sono bloccata qui a casa, ma niente, i mezzi colpiscono ancora.
Oggi sciopero dei mezzi a Roma.
Vabbè, può dirlo tranquillamente. Gaia, si è ritrovata di nuovo la finanza a casa. Questo è il dramma totale che purtroppo in questo
momento. No, oggi è sciopero nazionale, veramente, sì, è non solo a Roma.
È vero. Vabbè, questo ci divide soltanto a livello fisico, ma in realtà siamo qua, questo è importantissimo. E quindi, insomma, è giunto il tempo anche a distanza della tua rubrica settimanale, vero?
Certo, adattamenti torna sempre, anche se fisicamente non sono lì, ci siamo lo stesso. Adattare il nostro stile di vita al rispetto della natura. E la scorsa settimana avevamo parlato dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che appunto è un programma che è formato da 17 obiettivi comuni, sottoscritto nel 2015 dai paesi membri dell'Unione Europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, per raggiungere entro il 2030 la sostenibilità su temi come la fame nel mondo, la povertà, salute e benessere, istruzione, formazione e tantissimi altri. Ma ce ne sono anche molti che riguardano proprio la salvaguardia ambientale, e la scorsa settimana noi avevamo trattato 3 punti, quindi energia pulita e accessibile, città e comunità sostenibili, ma anche il consumo e produzione responsabile. E quindi, come promesso, questa settimana parliamo anche degli altri 3 per capire a che punto siamo anche con gli obiettivi 13, 14 e 15, quindi lotta contro il cambiamento climatico, la vita sotto l'acqua e la vita sulla terra. Ma partiamo proprio dal primo, quindi lotta contro il cambiamento climatico. Allora, l'obiettivo è quello di promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. Nello specifico, un sotto-obiettivo che a me ha colpito molto è quello di migliorare l'istruzione e quindi anche la sensibilità su un tema che di fatto è importantissimo. E proprio sul lato istruzione, i dati che abbiamo, ma non solo i dati, anche proprio i pensieri degli studenti sono molto rilevanti. Infatti sappiamo che l'istruzione scolastica purtroppo è ancora abbastanza indietro su questo tema, sul tema del cambiamento climatico. E mi sento di confermare questo, infatti anche io, insomma, fino allo scorso anno ero una studentessa del liceo ed effettivamente mi sento di dire che se non qualche volta, forse più alle medie addirittura, non ho mai ricevuto davvero un'istruzione per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Ma questo ce lo dicono anche i dati. Infatti, secondo il report annuale sullo sviluppo sostenibile, tanti paesi, il 94% dei paesi, affermano che nei loro programmi scolastici è inclusa l'educazione ambientale. Peccato che poi da uno studio successivo si è scoperto che il 47% di quel 94% dei paesi che affermavano di avere un programma con inclusa l'educazione ambientale non lo menzionano neanche questo argomento nel loro programma. E la cosa ancora più preoccupante è che i restanti programmi che invece lo menzionano hanno insegnanti che dichiarano di non possedere strumenti per spiegare agli studenti gli effetti del cambiamento climatico. E quindi effettivamente tra chi non lo tratta e tra chi sulla carta lo tratta ma poi non ha gli strumenti per farlo, c'è un gran caos. E qual è la conseguenza? Che un giovane su 5 oggi dice di sentirsi impreparato su questo argomento, quando invece proprio noi giovani dovremmo essere le persone più informate, più pronte a combattere il cambiamento climatico, che investire tutto il nostro futuro. E questo era appunto il primo obiettivo, che mi sta, devo dirlo, particolarmente a cuore. Poi abbiamo il secondo, che se volete cercarlo è l'obiettivo 14 all'interno dell'agenda 2030, ovvero la vita sotto l'acqua. L'obiettivo principale è conservare ma anche utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo che sia quanto più sostenibile. Anche qui i dati non sono proprio dalla nostra parte. E se tra i sottobiettivi leggiamo entro il 2025 prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, non siamo proprio sulla giusta via andando a guardare i dati che abbiamo. Infatti sappiamo che nel 2021 il mare e tutti gli oceani erano pieni di plastica, che è il rifiuto più dannoso in assoluto, e erano intasati con ben 17 milioni di tonnellate. Attualmente possiamo solo fare delle stime riguardo alla quantità di plastica che intaserà gli oceani nel 2040, ma le stime non sono affatto buone. Infatti si crede che la quantità di plastica, riguardo appunto a queste 17 milioni di tonnellate, si duplicherà o ancora si triplicherà, quindi è una previsione che è ancora peggiore della precedente. E poi l'altro obiettivo particolarmente importante della vita sott'acqua è quello che riguarda l'acidificazione degli oceani. Noi sappiamo che attualmente il pH medio dell'oceano è 8.1, che è un pH che è il 30% più alto rispetto a 30 anni fa, però è anche vero che i dati dell'ultimo report ci dicono che è migliorato tanto il numero di stazioni che si occupano di ricercare dati riguardo l'acidificazione. Infatti nel 2021 erano 178 e ora, anzi lo scorso anno, nel 2023, sono saliti a 539. Quindi effettivamente un piccolo miglioramento sotto almeno un punto di vista c'è stato. E poi abbiamo l'ultimo punto in assoluto, che nell'agenda 2030 tratta di sostenibilità ambientale, che l'obiettivo 14 era la vita sott'acqua, sarà con l'obiettivo 15 la vita sulla terra. E l'obiettivo principale è quello di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. E sicuramente un altro punto importantissimo è quello di ridurre la deforestazione, che è ormai un tema caldissimo, soprattutto in questi ultimi anni. Un altro dato importante è che, secondo il Global Forest Resource della FAO del 2015, le foreste ricoprivano il 27% delle terre emerse, oggi invece ricoprono il 31,2% delle terre emerse, quindi un piccolissimo miglioramento c'è stato. È vero che non siamo abbastanza veloci e probabilmente non riusciremo a raggiungere l'obiettivo entro il 2030, ma è anche vero che almeno un miglioramento, anche se minimo, c'è stato, cosa che invece non è accaduta per tutti gli altri obiettivi. Quindi per quanto riguarda questo punto, a parte la deforestazione, un altro punto cardine invece è quello delle specie in via di estinzione, e attualmente noi sappiamo che sono presenti 1 milione di specie a rischio di estinzione, e sempre dall'ultimo resoconto si legge che questo è il più grande evento di estinzione dalla scomparsa dei dinosauri. Quindi sicuramente un dato non esattamente felice, ecco. Una cosa che ho detto anche la scorsa volta, ma che credo sia giusto ricordare sempre, è che tutti questi dati che ho citato oggi potete benissimo cercarli anche voi, sono aperti a tutti e sono pubblici. Mi basterà cercare in primis appunto l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dove potrete trovare tutti quanti gli obiettivi, non solo quelli riguardanti la sostenibilità, e poi i report annuali sullo sviluppo sostenibile, che, come ci dice lo stesso nome, vengono fatti ogni anno e che ci raccontano un po' appunto la strada che stiamo prendendo, la direzione, quanto siamo avanti o quanto siamo indietro. È tutto pubblico e potete trovarli anche sul sito di Zainet. Infatti è importante anche che tutti quanti, insomma, siano consapevoli. E qui finisce il percorso sull'agenda 2030 che abbiamo iniziato la scorsa volta.
Grazie Gaia, anche a distanza perfetta, impeccabile. Noi ti abbracciamo e ti auguriamo buona serata.
Grazie, un bacio e ci vediamo presto.
Ciao.
I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Ciao persone, bentornati a questo nuovo episodio di Retro Rap. Va bene, direi che la possibilità della sigla cantata, improvvisata sul momento, la scartiamo immediatamente. Ciao persone, bentornati a questo nuovo episodio di Retro Rap, l'appuntamento settimanale di Hot Block Radio, nel quale andiamo ad ascoltare uno dei dischi più interessanti usciti questa settimana. Mettetevi comodi, allacciatevi il pigiama, perché questa settimana andiamo ad ascoltare un disco che ha parecchio da dire.
Complimenti, sono pronto la collisione. Il talento fra non lo inventi, la provincia una condizione.
È uscito infatti il 19 gennaio 2024, Vietato Morire, il quarto album in studio di Guesan, artista genovese già parte del collettivo Wild Bandana. Un disco di rap abbastanza in linea con quelli che sono i canoni di oggi, ma con la bilancia leggermente spostata verso il pop e con qualche elemento particolarmente grezzo che in qualche modo gli dà un sound più autoriale sotto alcuni punti di vista, a partire proprio dalle liriche, su cui Guesan punta tantissimo. Qui lo storytelling è molto ben studiato e in generale possiamo dire che i testi sono di ottima qualità. In ogni canzone Guesan riesce a raccontare qualcosa, alcune sono più riuscite, alcune meno, certo questo vale per tutti i dischi, però possiamo dire che in linea di massima i testi sono proprio uno dei punti forti di questo album.
Vent'anni,
ho mollato quel lavoro dopo due giorni e provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è così fica nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, vuoi mi chiedere soldi, vai a farli.
Vent'anni è la traccia che stiamo ascoltando in questo momento, è la numero 2 di Vietato Morire, featuring Il Rave e Garelli. Ho trovato molto apprezzabile questa volata d'uccello su elementi che possono essere comuni a chiunque. Quindi un rap che racconta la vita di tutti e non solo quella esclusivamente del rapper, come si tende sempre più a fare di questi tempi. È quindi facile trovare un po' di se stessi tra le strofe di Guesan, che cerca di parlare di se stesso, di raccontarci il suo modo di vedere il mondo, ma utilizzando lo spettatore come tramite, piuttosto che utilizzare il proprio modo di vedere il mondo per arrivare direttamente allo spettatore e raccontare se stessi. Non so se mi sono tanto spiegato con questo volo pindarico, ma per farla breve, apprezzo molto che un artista racconti le cose di tutti attraverso la sua arte e non solo esclusivamente se stesso.
Sembrano 10 anni, ma sono 20 anni. 20 anni, 20 anni, maledetti 20 anni, 20 anni.
L'album è piuttosto corposo, stiamo parlando di 17 tracce per più di 50 minuti di musica, decisamente al di sopra della media a cui ci stiamo abituando. Di queste 17 tracce, la numero 6, Parallele, featuring Zero Vicious e Kiddo, è forse quella che rappresenta meglio la leggera virata verso il pop che Guesan ha voluto portare a casa scrivendo questo disco. Un pop che suona molto sincero, anche proprio a causa di alcuni elementi grezzi, come dicevo all'inizio. Un pop quasi indie, se mi passate il termine, e che si trascina dietro una certa cura per i beat, per le basi, che hanno sempre o quasi un'idea al loro supporto. In questo caso questi fiati che suonano dietro e che portano avanti un tema per quasi tutta la canzone riescono a tenere in piedi la struttura del pezzo in maniera piuttosto originale e soprattutto piacevole all'orecchio, e vanno a costruire quella melodia laddove invece la voce tende a rimanere piuttosto monotona. Ecco, se volessimo muovere una critica a questo disco, potremmo dire che non sarebbe stato male sentire qualche parte più cantata, più melodica, proprio in virtù del suo voler essere anche pop. È una cosa che purtroppo il rap italiano si porta dietro ormai da tanti anni, è quella di essere molto mononota, cioè di puntare spesso su strutture che tendono a martellare in maniera continua sulla singola nota, tutt'al più un paio di note nel migliore dei casi, e questo è un po' un peccato perché esiste anche il rap melodico e da questo sicuramente dovremmo imparare dai francesi.
La conciatura.
Parallele, le nostre vite sono parallele e non si toccano come tra due strade parallele, ma...
Dai francesi, ma non solo, andate a sentire qualche disco di Puglia, sentite come lui va a disegnare una vera e propria melodia mentre rappa come un pazzo, quindi è possibile, ecco, non abituiamoci male in questo senso.
Parallele.
tornando a Guesan, dicevamo prima che l'album è piuttosto corposo. Abbiamo detto 17 tracce per più di 50 minuti di musica. E per quanto io non disprezzi gli album particolarmente lunghi, penso anche che ci debba essere sempre un'idea a supporto. Qui rientriamo un pochino nella categoria anche meno. Se avessimo voluto togliere le tracce di troppo, quelle un po' riempitive, quelle che sono un pochino una ripetizione di un'altra traccia, avremmo tranquillamente potuto ottenere un disco di 25 minuti, mezz'ora, molto più piacevole nella sua totalità. È anche vero che si è persa tantissimo l'idea di ascoltare un disco dall'inizio alla fine. Oggi si punta molto più ai singoli, quindi questi album tendono sempre più ad assomigliare a dei mixtape piuttosto che a dei veri e propri quadri disegnati nella loro interezza. Io però vi invito ad andare ad ascoltare l'album nel suo insieme, in generale, per quanto riguarda sicuramente questo Vietato Morire, ma in generale, quando ascoltate un artista, cercate di evitare solo il singolo. Gli album hanno sempre un fil rouge: arrivare a una canzone che vi piace dopo una costruzione che è stata fatta precedentemente gli dà tutto un altro valore, tutto un altro significato, che sarebbe un peccato perdersi se davvero amate quella canzone o quell'artista. E in più, facendo questa cosa, magari scoprite anche qualche traccia meno radiofonica, meno hit, dove però l'artista ha voluto esprimersi più liberamente, e vi assicuro che scoprirete tante tante belle cose anche all'interno di questo Vietato Morire.
Certe penne per il rap o le pretese, il mio drip non ha le lancette, il mio team non mi tradirebbe, il mio fit solo a certe penne per il rap o le pretese.
Amici e amiche di Hot Block Radio, anche questo retro rap volge al suo termine. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento. Vi invito ancora una volta ad andare ad ascoltarvi il disco per intero, se ha suscitato il vostro interesse, e se non lo ha fatto, motivo in più. Cercate un po' di sforzare le orecchie, magari per sentire qualcosa che sta al di fuori di ciò a cui siamo abituati, ai vertici delle classifiche. Qui è lo Sgargio che vi saluta dai microfoni di Hot Block Radio. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi.
In tutte le stazioni.
Hot Block Radio is unforgettable.
Questa è Zytime. Questa è Zytime.
Down on Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. They say the desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it had everything. So easy, used to say that it was so easy, but you try now. Another year and then you'll be happy, just one more year and then you'll be happy, but you're crying now.
Le 15.41, rientriamo in diretta su Zytime per alcune notizie legate anche al mondo degli hashtag su Twitter, anzi ormai bisognerebbe dire X, nome attuale. Parto da Netflix: gli iscritti al servizio di streaming sono aumentati di 13 milioni negli ultimi tre mesi del 2023, il più grande aumento trimestrale dal 2020 per l'azienda e il più grande di sempre ottenuto nel quarto trimestre. Netflix in questo modo ha raggiunto circa 260 milioni di di utenti, con un incremento del 5% circa rispetto a quanti ne aveva a settembre del 2023. L'aumento, che si era verificato in misura minore anche nei mesi precedenti, è dovuto principalmente alle limitazioni imposte alla condivisione degli account fra persone che abitano in posti diversi e all'introduzione di una nuova tariffa di iscrizione dal prezzo particolarmente basso, ma che prevede interruzioni pubblicitarie durante la visione di film e serie. Gli iscritti sono comunque aumentati anche di più di quanto la stessa azienda avesse previsto. Netflix in precedenza si era spesso detta contraria all'introduzione delle pubblicità nello streaming, ma la sua strategia è cambiata dopo che nel 2022 gli iscritti al servizio erano aumentati di soli 8 milioni e 9 in un anno, un risultato considerato deludente a cui aveva contribuito anche la fine delle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus. Nel 2020-2021 infatti le iscrizioni aumentarono parecchio, ma molte furono disdette quando fu di nuovo possibile passare del tempo fuori casa. Ancora tante notizie legate al mondo di X, i tanti hashtag che in questo momento fanno tendenza. Vado a leggervi anche una delle tendenze più importanti, quella che riguarda Gigi Riva. Ne abbiamo parlato anche ieri, purtroppo è scomparso il campione azzurro a 79 anni, migliaia di persone stanno visitando la camera ardente del simbolo del Cagliari e della nazionale, morto lunedì, ricordiamo, a 79 anni. Toccante il messaggio di un fuoriclasse con cui il più grande italiano di sempre in termini di gol per quanto riguarda l'Italia ha avuto un rapporto speciale. Sei stato qualcosa di unico e indimenticabile, così come sono certo che unico e indimenticabile sarà quel rombo di tuono che saprà accoglierti nel tuo viaggio celeste, dove ti auguro di incontrare presto coloro che hai amato e che troppo presto hai perduto. Ti voglio bene. Il messaggio è di Roberto Baggio. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ancora notizie, stavolta però legate all'America. Non è una buona notizia quella che riguarda Donald Trump, quantomeno per chi ama la democrazia. Dopo l'Iowa, l'ex presidente americano ha trionfato anche nel secondo stato in cui si sono svolte le primarie repubblicane, battendo la sua ex ambasciatrice all'ONU, Nikki Haley, che però ha annunciato di non volersi ritirare dalla corsa nonostante nelle prossime tappe non sia accreditata della minima chance. Haley conta sul fatto che i sondaggi la danno meglio piazzata di Trump contro Biden, ma il controverso e pluriprocessato miliardario pensa già a scegliersi il vice, ha lasciato intendere che potrebbe essere il senatore della South Carolina, Tim Scott.
Tendenza, ovviamente ci sono anche gli Oscar 2024. Matteo Garrone rappresenterà l'Italia ai prossimi Oscar. Il suo film, che racconta l'odissea di due giovanissimi migranti dal Senegal all'Italia, è candidato come miglior lungometraggio internazionale. Boom di nomination per Oppenheimer di Christopher Nolan, con la conquista di 13 candidature, e l'appuntamento è per la notte tra 9 e 10 marzo. Tendenza presenza c'è anche la splendida Margot Robbie, l'attrice partiva come favorita nelle candidature dell'Oscar 2024 con la sua interpretazione in Barbie. Invece non è finita nella cinquina, quindi nella top 5 delle attrici, così come la regista Gerwig. Al contrario, Ryan Gosling è in gara come miglior attore non protagonista. Seguirai la notte degli Oscar?
No. Ho fatto nottata due volte in vita mia, ma è stato devastante. Non ce la faccio. Poi già dormo poco. Se mi metto anche a fare le nottate infrasettimanali, potrebbe essere veramente un disastro assoluto. Quindi purtroppo no, ma insomma seguirò con grande attenzione. Appena mi sveglio alle 6 di mattina avrò già...
Spero, la lista.
Sì, spero di fare, insomma, di poter festeggiare il trionfo di Oppenheimer. Essendo io un grande fan di Christopher Nolan, non è il suo miglior film in assoluto, però ecco, insomma, sperare in tante vittorie potrebbe essere veramente la battaglia giusta da intraprendere e supportare per quanto riguarda questa edizione. Lui è molto, molto fiducioso su questo. Già i Golden Globe ha fatto, non dico incetta, però insomma, si è portato a casa diversi premi. La speranza è che possa fare i bis, diversi bis anche agli Oscar con l'Academy.
Chissà se il nostro Tommasone sicuramente seguirà, appassionatamente.
E quando se la perde Tommasone? Quando?
In tendenza c'è anche Sinner, perché dopo Kakanov Yannick ha battuto un altro russo, Rublev, ed è arrivato alla semifinale degli Open d'Australia. Venerdì lo aspetta il suo gigantesco rivale di queste settimane incredibili, perché dopo Torino e Coppa Davis di nuovo Sinner Djokovic. E per ultimo c'è Gigi Riva, ovviamente, in tendenza.
Filippo Roma,
assolutamente, il giornalista delle Iene in tendenza per il servizio andato in onda ieri sera. Un arbitro in attività mascherato che denuncia anomalie nel sistema, errori commessi secondo lui da colleghi in campo e non sempre corretti dagli arbitri al VAR, rivelando anche che secondo lui almeno 5 tra arbitri e assistenti starebbero ricorrendo alle vie legali contro l'AIA e la CAN.
Ultimo break musicale per noi, uno straordinario Venditti, poi saluti, a tra poco.
Questa è Zytime.
Ah, oh, mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale, eh? 5 secondi e andiamo in onda. Dammi il microfono.
Fallo anche tu, ecco. Eccoci qua con Fabri Fibra. Ascolti Fibra, Flo?
Allora, non sono un grande fan di Fabri Fibra, ma non posso che spezzare mille lance a suo favore, perché secondo me ha fatto una carriera incredibile.
Pazzesca,
ogni disco, come ribadisce lui in più di un suo pezzo, ogni disco ha fatto, entrato in classifica, ha fatto rumore, incredibile, carriera pazzesca. E anche in questo, diciamo, no, come possiamo chiamarla, discesa, no, di fine carriera, penso che lui ha già fatto la differenza, e come tutti gli artisti sia nel momento, insomma, più alto, abbia superato il suo momento più alto artisticamente parlando, e si stia un po' appoggiando un po' al mercato, e sia comunque coerente con il suo percorso, e quindi che dire.
Beh, lo
sono
dice
diventato
anche
un suo fan mentre ne parlavo, guarda.
Ecco, guarda, ti faccio ascoltare, lo facciamo con Gaia anche qualche giorno fa, la sua intro dell'ultimo,
ah sì, come no,
dell'ultimo album Chaos, in cui riepiloga con la scusa dell'intro tutta la sua carriera, citando peraltro Gino Paoli, secondo me è molto emblematico.
Tutti i suoi album,
tutti i suoi album, a me poi piace anche molto a livello musicale, te lo faccio sentire. Sopra noi.
Questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra.
2009, la stampa che non capiva, incomprensioni. Chi vuole essere Fabri Fibra? Firmo il deal con Adidas, la mia faccia è popolare. Qualcuno mi dica che tutto questo è normale. Controcultura e va da sé. Comincio a guadagnare con il rap, tutti dentro il locale tranne te. Siamo nel 2010, sei commerciale, non mi provocare. Vado dritto come un treno merci, guerra e pace 3 anni dopo. Sempre a Milano faccio l'ultimo trasloco. 2015 ci siamo, manca poco. Arriva Squallor, niente promo, niente foto. Faccio l'opposto con Fenomeno nel 2017. Fulmine e saette, senza musica probabilmente non sarei niente. Ti giuro non saprei che fare senza lei. Se l'hip hop fosse una donna le direi.
Quando sei qui vicino a me.
Se l'hip hop fosse una donna ti direi. E poi parte Gino Paoli. Devi avere secondo me un genio per fare qualcosa di
assolutamente,
di simile.
Assolutamente, anche perché tratto ha cavalcato, sì, 15 anni di carriera sulla vetta, quindi almeno 2 generazioni. E ecco, come ti dicevo, l'approccio soprattutto per l'hip hop è completamente diverso da quando parti dal basso nell'underground in una città come Milano, e poi quando, ecco, inizi a firmare con le major, quindi confermarti sempre ogni volta, no? Poi c'è sempre questo dibattito, e firmare con la major è sempre visto come, no, un negare la propria origine. Assolutamente.
Anzi, forse la grande sfida è firmare per la major e trovare poi la scorciatoia o comunque la via per mantenere comunque viva la tradizione.
Assolutamente, cosa che lui ha fatto.
C'è stato veramente, insomma, pochi come lui in Italia, pochi come lui, forse nessuno. Abbiamo chiuso così, parlando un po' di pop, parlando un po' di rap, con Fabri Fibra. Ringrazio il signor Flo per avermi fatto compagnia oggi in diretta qui su Zytime.
Grazie a te, Riccardo Cotumaccio.
L'appuntamento è domani, sempre alle 15, su queste frequenze, Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Chissà se con Chicchi Dipo Francescona, chissà,
attendiamo.
Chissà.
Che ti sbatte contro uno scoglio, nemici che ti stringono intorno al collo, cantano in coro, in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla, intorno trasformazioni sono
soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via. È un altro giorno di ordinaria follia nella testa mia, a un passo dalla pazzia, dentro casa. Parola...